Siamo con Mario Cipollini, classe 61, romano, fotografo di talento che, nonostante l'età ancora abbastanza giovane, ha già raggiunto un discreto successo. Ecco, io come prima cosa vorrei chiederti di parlarci un po' della tua formazione, quindi gli studi, gli incontri, le persone significative, anche magari gli artisti del passato, fotografi e non, che hanno in qualche modo influito sul tuo percorso artistico.
Ma la mia formazione, i miei studi non sono relativi alla comunicazione visiva, nel senso che io sono laureato in ingegneria, come qualcuno sa, e anche se fotografo da sempre, fotografo da quando ero bambino praticamente, questa passione ce l'ho sempre avuta dentro, così come ho sempre avuto la passione dell'arte, del disegno, che in linea di massima ho almeno fino a quasi 30 anni di età ho coltivato da autodidatta, nel senso guardandomi i pittori del passato, dall'arte antica all'arte primitiva al Rinascimento, e sono sempre cose che mi hanno appassionato, così come mi ha sempre appassionato il disegno e anche la pittura. E a un certo punto mi sono reso conto che era qualcosa che mi interessava talmente tanto da farmi decidere di abbandonare la professione di ingegnere, quella di progettista, e quindi di passare ad un campo più creativo. E, dei nomi di riferimento, nel senso, ho lavorato anche un pochino sul disegno, nel senso che prima di fotografare il nudo ho anche disegnato il nudo, disegnato la figura, ho seguito per un po' di tempo la scuola di disegno che c'era a Revoltella, e dove c'era uno scultore Porro che insegnava, e questo è stato un approccio anche interessante. E per quanto riguarda sia fotografi che artisti di riferimento, io spesso tengo a precisare che forse la mia ispirazione è più pittorica che non se devo pensare alle mie fotografie di nudo, certe volte io ci ritrovo dentro, non so, delle pose che possono essere di Michelangelo, di Caravaggio, che non sono cose poi volute, nel senso sono cose che capitano perché fin da piccolo, sfogliando i libri di storia dell'arte, certe cose si vede che in una maniera o nell'altra le ha assorbite, no? In maniera un po' inconscia, e rivengono fuori.
Dunque, si è parlato di fotografie di nudo. Questo è un progetto a cui stai lavorando in questi anni, si chiama Semplice Bellezza. Sono state effettuate alcune mostre qui a Trieste, e recentemente è uscito anche un book fotografico dallo stesso titolo. Ecco, vuoi parlarci un po' di più di questo progetto?
Sì, attualmente c'è una mostra che è ancora in corso presso lo spazio Juliet in Via Madonna del Mare 6, e che andrà avanti ancora per 3 settimane circa, c'è questa mostra. Questo progetto è un progetto che, appunto, come dal titolo Semplice Bellezza, 50 donne reali nude, come sottotitolo, è un progetto al quale ho lavorato per 3 anni e mezzo. È un progetto sulla bellezza, però una bellezza un pochino alternativa, nel senso che non ho voluto fare qualche cosa un po' in contrapposizione rispetto ai canoni di bellezza che ci vengono spacciati ultimamente, insomma, son parecchi anni già, dai mezzi di comunicazione, no? Che sembra che vogliano in ogni momento ribadire che non si può essere belle, sempre relativo alla bellezza femminile, se non si ha una determinata taglia, un determinato peso, determinate fattezze, no? Secondo me invece il bello della del fascino, della bellezza femminile sta appunto nella diversità. Nella diversità e anche nell'accettazione poi di se stessi con quello che viene chiamato difetto, ma se, o che vengono chiamati difetti, che secondo me invece difetti non sono. Mi riferisco magari non so, può essere la smagliatura o il pochino di cellulite, che sono cose che fanno parte della realtà e quindi anch'esse fanno parte in fondo della bellezza. E invece quel che si vede al cinema, si vede sulle riviste, eccetera, è sempre una donna così perfetta da sembrare finta, da sembrare irreale, no? E questo mi sembra che sia un discorso alla fine estremamente negativo, che ci distacca da ciò che ci troviamo attorno e ci porta verso un ideale di bellezza manichino, ecco. Quindi questo mio lavoro è partito da questi presupposti. E per, non dico dimostrare, ma insomma per portare avanti questo discorso, ho fotografato non professioniste, ho fotografato quindi non model, persone che svolgono altri lavori, che non fanno parte del mondo dello spettacolo, della comunicazione, eccetera, eccetera, quindi studentesse o impiegate o qualsiasi altra cosa, ecco. E che in linea di massima erano alla loro prima esperienza di fotografia, non solo di nudo, ma in generale. Questo porta anche a una realtà di espressione molto diversa da quella che può essere quella della modella, perché la modella è abituata a recitare, non tanto a essere se stessa, ma a interpretare un copione, mentre io invece volevo che le persone fotografate fossero se stesse. E anche la nudità diventa anche un mezzo per ottenere la realtà, la verità, perché se si è nudi si è senza costrizioni, ma si è anche senza maschera, sia anche senza corazza, no? Quindi nudità fisica che diventa anche una nudità psicologica. E devo dire che questa esperienza che mi ha portato poi a fare tantissimi scatti, non li ho contati, ma insomma sono senz'altro più di 10.000 nel corso di 3 anni, e che mi ha portato a fotografare poi una selezione di 50 donne diverse, è stata un'esperienza molto importante non solo da un punto di vista fotografico, creativo, artistico, ma anche da un punto di vista psicologico, perché ha avuto due valenze. Una mi ha portato anche a aver consapevolezza di questa mia passione per il mondo femminile, a esprimerla senza vergogna, a riuscire a esprimere anche il mio amore per il femminile in generale. E due, ha portato molto spesso le persone che ho fotografato durante questo progetto ad accettare se stesse e a scoprire in un certo senso la propria bellezza. È stata un po', a me piace chiamarla un po' una fototerapia, no? Una fototerapia anche reciproca, perché mi ha portato a conoscere me stesso, ma ha portato anche molto spesso a scoprire dei lati diversi alle persone che hanno fotografato. E direi che per tutte, sia in positivo, in qualche minima parte in negativo, anche è stata un'esperienza importante che in un certo senso ha segnato queste persone, e in linea di massima è stato un momento di crescita per loro.
Inserisci quindi un po' in una controtendenza che forse sta prendendo piede. Io penso per esempio agli ultimi Oscar, che per i personaggi femminili sono andati quasi sempre a, se non a donne brutte, ma a ruoli dove la donna era anche affascinante al di là dei soliti canoni. Mi sembra. Senti, comunque vorrei chiederti di parlarci un pochino adesso del libro, come è strutturato e qual è stato anche il contributo dato dalle stesse ragazze che hai fotografato.
Allora, il libro è strutturato in una sequenza di immagini che diventano anche un racconto di questa esperienza mia fotografica e anche dell'esperienza vista dal punto di vista delle donne che hanno posato. Per quanto riguarda il racconto fotografico, diciamo, il libro si articola in 146 immagini, appunto sono state selezionate tra queste migliaia di immagini e sono un racconto a ritroso, no? Io parto dalle ultime immagini scattate che sono state realizzate alla fine dello scorso anno, quindi poco prima dell'impaginazione del libro stesso, e poi il racconto torna indietro a mano nel 2003, nel 2002, nel 2001, fino ai primi scatti fatti nel 2000. Si può vedere anche un po' una mia evoluzione stilistica, il fatto che prima i primi scatti erano più un lavoro anche sul viso, sull'espressione, eccetera, e dopo ho iniziato a lavorare più sul corpo, sul movimento, quindi ci sono anche dentro delle sequenze e c'è un lavoro anche sul movimento nello spazio, nel vuoto. Io volutamente ho scattato quasi sempre con delle ambientazioni scarne o addirittura nulle, proprio per dare il massimo risalto alla persona, no? Far sì che venisse fuori soprattutto il carattere, la maniera di essere espresso attraverso il corpo, attraverso la gestualità, il movimento, no? Ci sono solo pochi scatti che sono stati fatti in esterno, sempre in ambienti naturali, perché era una richiesta che veniva dalle donne stesse che hanno posato in qualche caso, perché si sentivano a loro agio in un certo ambiente che può essere il mare, può essere il bosco, può essere la roccia, per cui anche quella diventa una maniera di espressione. Ma molto importante è la seconda parte del libro, che è una parte di testo in cui alcune tra tutte le persone che hanno posato raccontano la loro esperienza dal loro punto di vista e raccontano perché l'hanno fatto, perché posare gratuitamente per un progetto del genere, perché comparire su di un libro e raccontano anche come, a parte i perché, come è stata l'esperienza e cosa è cambiato dopo nella loro maniera di percepirsi, di vedere il proprio corpo, no? Lo raccontano in positivo, in negativo, no? Non sono tutte esperienze paradisiache, in qualche caso, come può avvenire in un'analisi da un certo punto di vista, vengono fuori anche qualche cosa di doloroso, ma insomma fa parte della vita, è anche giusto che non venga nascosto questo. Ecco, e quindi ci sono questi racconti in prima persona che secondo me sono molto interessanti. E poi c'è anche un po' di racconto dell'esperienza, di come anche io sia arrivato alla fotografia di nudo, perché inizialmente io fotografavo soprattutto natura, paesaggio, in qualche caso still life, e poi mi sono avvicinato gradualmente alla fotografia di ritratto e anche di reportage, in cui però la figura umana sia fondamentale, e poi anche al nudo. È stato un po' anche un lavoro su me stesso, anche di natura psicologica, perché inizialmente io escludevo quasi la persona dalla mia fotografia, non tanto perché non mi interessasse, ma era un discorso anche un po' di avere il coraggio di guardare una persona, di guardarla dentro e non aver paura di farle violenza, ma anzi capire che il mio lavoro fotografico è anche un qualche cosa che aiuta le persone a esprimere se stesse, non è un discorso di rubargli qualche cosa, quanto di essergli di aiuto.
Quindi un piano estetico e un piano psicologico. Io aggiungerei sicuramente anche un piano etico che mi sembra fortemente presente, non solo nella tua opera attuale, con questa, diciamo, questa forzatura dei canoni tradizionali, di bellezza, ma anche probabilmente nella tua opera precedente. Io ho visitato la galleria del tuo sito, ho visto che, hai avuto molta sensibilità e attenzione per i problemi del mondo attuale. In particolare i rapporti tra le popolazioni e i problemi dell'ambiente. Ecco, dici un po' come vedi tu questa saldatura tra etica e estetica, in che modo pensi che un atto artistico possa anche servire nel piano concreto, se può farlo.
Beh, indubbiamente quando si parla di reportage il lato etico è, direi, è, se non preponderante, è molto importante, perché raccontare delle esperienze, diciamo, non so, occuparsi delle minoranze, occuparsi dei rifugiati, occuparsi dei problemi sociali attraverso la fotografia. È un discorso di informazione, è un discorso anche di denuncia di certi problemi, ed è una maniera, l'immagine e il fotogiornalismo in generale, il reportage, che molto spesso attraverso l'immagine riesce a comunicare dei concetti che attraverso la parola scritta possono essere anche più difficili, no? E non alla portata di tutti. Questo è un po' un problema, secondo me. E una carenza del panorama italiano, nel senso che il fotogiornalismo è un pochino messo da parte, nel senso che ci sono veramente poche riviste che danno un degno spazio all'immagine, no? Il fotografo anche non è, il fotografo di reportage in genere non è neanche remunerato come se fosse un giornalista a tutti gli effetti. Viene visto l'immagine quasi come qualche cosa solo di contorno, no? Insomma, io percepisco anche questo discorso, perché è strano, perché in genere i fotografi o fanno del fotogiornalismo o si occupano di lavori di ricerca o fanno qualche cosa più vicina alla ritrattistica posata. Io mi sono occupato un po' di tutti questi aspetti, anche se in diversi periodi della mia vita, per cui lo sento parecchio questo problema. E comunque, ecco, il lato etico sì, lo si vede molto, in maniera molto decisa nel discorso fotogiornalistico, ma perché no? Anche un progetto come Semplice Bellezza ha un lato etico molto importante, no? Per cui io credo che comunque l'arte in generale non può prescindere, non può essere solo una ricerca puramente estetica. Il collegamento con l'etica, io nella stragrande maggioranza dei casi, lo vedo importante, fondamentale.
Ok, abbiamo accennato un po' ai reportage, quindi vorrei chiederti adesso un po' dell'importanza che ha avuto nella tua vita il viaggio magari non solamente inteso come la singola situazione di reportage fotografico, ma anche magari come proprio crescita interiore, viaggio anche da un mestiere a un altro, da una città a un'altra, ecco un po' come hai vissuto questo movimento interno ed esterno.
Sarebbe un discorso abbastanza lungo, perché il viaggio è qualcosa che da sempre mi ha appassionato, sia come mezzo di conoscenza, sia sia come stile di vita, come maniera di essere, no? Io mi sento nomade come persona. Adesso, perché si ricollega un po' a una filosofia di cambiamento continuo, di evoluzione continua. Mi sembra quasi che io viva realmente solo quando viaggio, no? Che poi il viaggio, tra l'altro, non occorre andare lontano, si può viaggiare anche sotto casa, è una questione di approccio, no? Di curiosità e di maniera come dire, di rapportarsi alla realtà no, in cui si viaggia. Adesso nel mondo moderno il viaggio è diventato qualcosa di estremamente alla portata di tutti, no? Un tempo non viaggiavano pochi eletti, c'era il discorso, il viaggio ottocentesco, che veniva fatto da persone innanzitutto che se lo potevano permettere economicamente, e poi anche con un substrato culturale forte, no? Adesso il viaggio è diventato sinonimo di vacanza, di divertimento e così via. Però molto spesso Al di là dei tempi estremamente limitati dei viaggiatori, tra virgolette, moderni, no? Si va via per una settimana, per 15 giorni, si pretende di vedere tutto e di avere un'esperienza complessiva, ma secondo me quello non è viaggio, è quasi come dire, quasi come se uno avesse un video tridimensionale attorno a sé, se guardasse uno spettacolo televisivo, ma non è un vero rapportarsi alla realtà. Quello che mi piace soprattutto nei miei viaggi è il discorso di confrontarmi con altre persone e persone che fanno vite diverse. Da me e di entrare nella loro realtà. E quindi il viaggio diventa anche, a parte un viaggio dentro se stessi, ma in genere io la vedo come un'esperienza che parte come un'esperienza solitaria, nel senso che secondo me il vero viaggio si fa da soli, che però è un essere soli che diventa una maniera per rapportarsi meglio alla realtà degli altri e quindi diventa sociale ma sul posto. Se uno viaggia assieme ad altre persone, cosa succede? Tende a fare un po' conchiglia, tende a far gruppo che diventa una difesa e una maniera di estraniarsi dalla realtà, no? Molto spesso appunto nel reportage si viaggia da soli anche per questo motivo qua, perché una persona singola viene accettata più facilmente e viene quasi anche adottata in qualche caso. E il viaggio di gruppo mi sembra un po' proprio il controsenso, perché se uno viaggia con i propri amici a un certo punto si porta una propria realtà e quindi si porta una propria corazza. Il viaggio in fondo è apertura.
Ok, dunque una domanda secca adesso. Conta più l'occhio e quindi la tua ispirazione artistica o invece la tecnica, le conoscenze di cui sei entrato in possesso con il tempo nel tuo mestiere?
Ma senz'altro l'occhio, perché la tecnica tutto sommato è qualcosa che si impara, ci vuole pazienza, ci vuole sforzo, ci vuole allenamento, ma l'occhio è qualcosa di un pochino più delicato, anche quello si può imparare, però è qualcosa di un pochino più difficile, anche più magico, no? Non è che uno nasca già in genere con l'occhio, ma una certa predisposizione c'è e dopo maturando, crescendo, lo si affina sempre di più. Io diciamo, lo vedo preponderante, secondo me la tecnica tutto sommato è secondaria, tant'è vero che si può anche fare una foto meravigliosa senza avere una grossa tecnica, ma se invece l'occhio non c'è e uno può avere tutta la tecnica di questo mondo, ma una foto che riesca veramente a comunicare è difficile che venga fuori.
Che ti sembra di queste nuove e nuovissime magari anche tecnologie che a volte sembrano comunque rendere possibili nuovi campi quasi artistici? Penso a quello che può essere stato il cinema, ad esempio, o a quello che potrebbe essere ipotizzato oggi ad opera magari delle stampanti tridimensionali. Questo è un argomento di cui si sa poco. Pare che ci siano questi oggetti che riescono a costruire solidamente un'immagine fissando su strati successivi dei colori e degli inchiostri, no? Quasi quindi a creare una scultura fotografica. Ecco, come ti sembra comunque che la tecnica oggi possa rivoluzionare l'arte?
Allora, la tecnica già è strettamente connessa al mondo dell'arte, perché senza arrivare alla fotografia tridimensionale, di cui sinceramente ne so se non poco nulla, però posso immaginare come possa funzionare, ma anche il mondo del digitale o la videoarte sono strettamente connessi alla tecnica. Però è sempre importante che la tecnica non diventi fine, ecco. La tecnica è solo un mezzo, tutto sommato è giusto che la macchina fotografica digitale o la videocamera sia vista come una matita, né più né meno, come un pennello, uno strumento. E invece in qualche caso da molte persone viene visto in una maniera, come dire, preponderante, no? Quasi che sia tutto lì. E invece questo è il pericolo. Di per sé io non sono contrario al digitale, alle novità tecniche, purché non diventi quello il fine di tutto, no? Perché molto spesso, ecco, la matita non ci mette paura, perché è un oggetto molto semplice, la teniamo in mano, ci rendiamo perfettamente conto di come possa funzionare. Invece ci sono degli strumenti, quali i computer o la manipolazione digitale dell'immagine, che sono molto più complessi, per cui alcune persone vengono un po' quasi fagocitate dalla potenza di questo strumento e si affidano a questi strumenti, quasi che facciano loro. Ecco, bisogna sempre avere la padronanza dello strumento. Un computer deve essere come un martello, deve essere come un qualche cosa da utilizzare e eventualmente anche piegare, plasmare ai propri fini, non viceversa.
Io avevo un'ultima domanda per te, ma mi sembra anche che tu abbia già in parte risposto. Riguardava l'intersezione dei campi artistici, come riferimenti, magari anche poi come creazioni stesse. Ecco, tu hai parlato del tuo approccio pittorico alla fotografia. Hai anche lavorato concretamente su più generi o parallelamente ad altri artisti in un unico progetto?
No, non mi è mai capitato una cosa del genere, però penso che sarebbe interessante, sarebbe insomma un mezzo di crescita molto stimolante.
Bene, per concludere, se vuoi ricordarci i prossimi appuntamenti con la tua fotografia o magari la situazione editoriale del libro per chi fosse interessato.
Ma il libro attualmente ha una distribuzione molto limitata, per cui la cosa forse più semplice è far riferimento a me. Il mezzo per entrare in comunicazione con me può essere internet, per esempio, il sito di riferimento del progetto ha lo stesso nome del progetto, per cui è www.semplicebellezza.com. E per cui il libro può essere ordinato attraverso internet stesso, tra l'altro anche in promozione adesso. Per quanto riguarda i miei appuntamenti come mostra, attualmente, come ricordavo prima, c'è ancora per 3 settimane la mia esposizione, sempre relativa a questo progetto di Semplice Bellezza, allo spazio Juliet in via Madonna del Mare. Altri appuntamenti, diciamo già codificati, organizzati, non ce ne sono, ma insomma magari Fucine stesso potrà essere un mezzo per farli sapere al maggior numero di persone.